Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, Arabia Saudita, ripresi scambi commerciali. Iran, rinvenuta dopo 30 anni la salma di un martire cristiano della guerra imposta. Il BDS accoglie con favore la decisione di Oslo di non commerciare i beni e servizi israeliani. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima. Vi presento la programmazione di oggi, mercoledì il 26 aprile 2023. Amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda il conflitto in Sudan. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi, che è dedicato proprio alla presentazione della fede islamica e si intitola Conoscere Islam. Ed ora amici, passiamo alle notizie. Il ministro dell'industria, delle miniere e del commercio dell'Iran ha annunciato la ripresa degli scambi commerciali con Riyadh. Secondo l'IRIB, Seyed Reza Fatemi Amin ha affermato che dopo che Teheran e Riyadh hanno raggiunto l'accordo per riprendere le relazioni bilaterali, la questione dell'importazione delle merci iraniane in Arabia Saudita è stata all'ordine del giorno. L'Iran e l'Arabia Saudita hanno concordato di riprendere le relazioni diplomatiche lo scorso 10 marzo a Pechino. In base all'accordo raggiunto, nei prossimi 2 mesi verranno riaperte le ambasciate e le rappresentanze diplomatiche nei 2 paesi. E ora passiamo a un'altra notizia che riguarda sempre il nostro paese. Dopo 38 anni è stata rinvenuta la salma identificata attraverso il test del DNA del martire cristiano assiro-iraniano Gianni Bez Oshana, caduto combattendo in difesa della propria patria durante la guerra imposta dall'Occidente alla neonata Repubblica Islamica tramite Saddam. Venerdì prossimo, dopo la preghiera del venerdì a Teheran, si terrà la cerimonia funebre di questo martire, la cui salma verrà poi condotta in chiesa per i funerali secondo il rito cristiano. E anche il quotidiano iraniano Vatan Emruz, con il titolo Figlio dell'Iran, ha dedicato la sua prima pagina di ieri al martire siro cristiano iraniano, e i funerali, come abbiamo detto, si terranno venerdì prossimo a Teheran. Il Comitato Nazionale Palestinese BNC per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni BDS, la più grande coalizione alla guida del movimento globale BDS per la libertà, la giustizia e l'uguaglianza, ha accolto con favore la decisione della capitale norvegese Oslo di non commerciare beni e servizi provenienti da colonie israeliane. Il Consiglio Comunale di Oslo ha annunciato che non scambierà beni e servizi prodotti in aree occupate illegalmente, in violazione del diritto internazionale. La sua politica di approvvigionamento escluderà la società che contribuiscono direttamente o indirettamente all'impresa coloniale israeliana un crimine di guerra ai sensi del diritto internazionale. Dopo la sospensione dei legami con il regime israeliano dell'apartheid da parte del sindaco di Barcellona, questa decisione del Consiglio Comunale di Oslo rifiuta la complicità e promuove i diritti umani. Chiediamo alle città di tutto il mondo di recidere i legami con il regime dell'apartheid per sostenere la ricerca palestinese di libertà, giustizia e uguaglianza, ha affermato il BNC in un tweet. Mercoledì mattina la Casa Bianca ha preteso che uno dei leader del gruppo terroristico Daesh che pianificò l'attentato suicida del 26 agosto 2021 alla Abbey Gate dell'aeroporto internazionale di Kabul sia stato ucciso dai talebani. Senza nominare il leader del gruppo terroristico ISIS, John Kerby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, lo ha definito lamento dell'orribile attacco che è stato effettuato negli ultimi giorni del ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan e ha ucciso 173 persone, tra cui 13 militari americani. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, evocando i rischi di una terza guerra mondiale che nessuno vuole, anche se qualcuno sembra sia pronto ad andare fino in fondo. Lavrov aggiunge di sperare che chi fa affermazioni come se l'Ucraina perde non si può evitare una terza guerra mondiale o viceversa mostri responsabilità e sia ancora sano di mente. E Biden ha preso la sua decisione, un nonno disperato, lo ha scritto su Telegram l'ex presidente russo e oggi vice capo del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev, commentando la decisione del presidente degli Stati Uniti di candidarsi per un nuovo mandato. Se fossi al posto dell'esercito americano, produrrei rapidamente una finta valigetta con codici nucleari falsi, nel caso vincesse, così da evitare conseguenze irreparabili, ha dichiarato Medvedev, citato da Dion Kronos. Il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, in Sudan, ha denunciato ieri un alto pericolo di rischio biologico dopo che una delle parti in lotta nel paese africano ha occupato un laboratorio senza fornire ulteriori dettagli. Parlando ai giornalisti a Ginevra, Nima Said Abid ha affermato che almeno 459 persone sono state uccise nei combattimenti in Sudan e 4.072 ferite. I combattimenti nella capitale Khartoum continuano nonostante l'annuncio fatto ieri dal segretario di Stato americano Tony Blinken di un cessate il fuoco di 72 ore. Le parti in lotta, le forze armate da una parte e le forze di supporto rapido dall'altra, si accusano reciprocamente di aver violato la tregua, secondo la Nazioni Unite, fino a 270.000 persone potrebbero fuggire dal Sudan verso i vicini Sud Sudan e Chad. Lo Stockholm International Institute ha dichiarato in un rapporto pubblicato lunedì che la spesa militare globale è aumentata del 3,7% nel 2022 a 2,24 trilioni di dollari in Europa. Questa crescita è stata la più alta negli ultimi 30 anni. I tre paesi che spendono di più sono Stati Uniti, Cina e Russia, in quanto rappresentano il 56% del volume globale. La situazione in Ucraina e le tensioni nell'est asiatico sono stati i principali motori della crescita. Le spese militari in Europa sono aumentate del 13% e ciò è dovuto principalmente alla crisi in Ucraina, agli aiuti forniti all'Ucraina e ai timori della presunta crescente minaccia dalla Russia hanno costretto altri paesi a rivedere al rialzo i loro budget militare. Un razzo svedese si è schiantato lunedì nell'estremo nord della Norvegia a causa di un errore di traiettoria. La Norvegia ha espresso martedì una rara irritazione con la vicina Svezia, che non l'ha avvertita immediatamente della caduta accidentale di un razzo sul suo territorio, che non ha causato vittime o danni. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Il conflitto in Sudan e la follia neocon. Secondo MK Bahadra Kamuar, che ne scrive su Indian Ponygel Online, e semplicistico ridurre il conflitto in Sudan a uno scontro tra Abdel Fattah al-Burhan, alla guida dell'esercito regolare, e Muhammad Dagalo, detto Hamedi, a capo delle forze di reazione rapida. Per capire la crisi sudanese, che inizia con la caduta di Omar al-Bashir nel 2019 e l'insediamento di un governo civile caduto lo scorso anno a seguito del golpe dei due generali oggi in competizione, va tenuto presente il processo distensivo che sta attraversando l'Asia occidentale, che sta portando i paesi del Golfo Persico, la Turchia e l'Iran a ricalibrare le proprie ambizioni in quadro di rapporti meno conflittuali tra di essi e riorientarsi verso Cina. Così, se proprio in precedenza Stati Uniti e Gran Bretagna avevano potuto usare dei paesi del Golfo Persico, cioè delle loro reti e delle loro finanze, per rafforzare la loro influenza in Sudan, anche in chiave anticinese e antirussa, a seguito della distensione e del riorientamento medio orientale, sono rimasti privi di tali leve essenziali.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Thank you.
Amici da Teheran capitale iraniana, siamo con voi. Il Sacro Corano è un oceano infinito di sapienza, saggezza e luce. Da esso non si finisce mai di apprendere cose nuove. Allah è infinito e quindi anche il suo verbo è infinito. Nessun essere finito può veramente manifestare l'infinito. Quel che ci è concesso fare però è contemplare questo verbo infinito. Non esiste parola umana che possa essere equiparata alla parola divina. Ciò significa che in realtà non esiste alcuna traduzione del Sacro Corano redatta dagli eruditi in linguaggio umano. Infatti la traduzione del Sacro Corano in altre lingue è anche essa una sorta di esegesi, poiché le parole divine vengono tradotte e quindi filtrate e contaminate da una mente e dalle sue inclinazioni soggettive. Ci può essere un'esegesi più o meno letterale, più o meno fedele al significato originale, che enfatizza certi aspetti invece di altri, ed eccetera. Ma non si tratterà mai di una traduzione fedele. Se ci volessimo chiedere se esiste effettivamente una traduzione del Sacro Corano, noi non risponderemo comunque in modo negativo. Infatti diremo che la vera traduzione del Sacro Corano sono i detti e le azioni del profeta Muhammad e della sua immacolata famiglia, pace su di lui, che sono il ricettacolo della teofania divina e quindi soli a poterla effettivamente tradurre. In altre parole, possiamo dire che la corretta traduzione del Sacro Corano si manifesta attraverso l'infallibilità dei 14 purissimi. La formula con il nome di Allah il Misericordioso, definita anche Bismillah, compare 114 volte nel Sacro Corano. 113 sure iniziano con questa formula, tutte all'infuori della sura Al-Baqarah, mentre nella sura Al-An'am Naml la suddetta formula viene ripetuta nel 13° versetto. La Bismillah è stata considerata dall'imam dell'Ahlul Bayt, coloro che hanno preservato il significato integrale del messaggio profetico, come parte integrante della sura al-Fatiha stessa. Nello Uyun Akhbar al-Rida di Shaykh al-Sadur si narra che l'emiro dei credenti su di lui, la pace, ebbe a dire: la Bismillah fa parte della sura al-Fatiha e l'inviato di Allah era solito leggerla durante la preghiera rituale e considerarla come un suo versetto, e diceva che l'apprente del libro sono i 7 ripetuti. Nel Kitab al-Khisal di Shaykh al-Sadur si narra che l'emiro dei credenti su di lui la pace ebbe a dire: pronunciarla, la Bismillah, ad alta voce durante la preghiera rituale è obbligatorio. Nel Tafsir al-Qumi di Ali ibn Ibrahim si narra che l'emiro dei credenti su di lui, la pace, ebbe a dire: la Bismillah è il versetto più degno di essere menzionato ad alta voce. E si tratta del versetto per il quale Allah dice: quando menzioni nel Corano il tuo Signore, l'unico voltano le spalle con repulsa. Nel Tafsir al-Yashi al-Shaykh al-Yashi si narra che l'emiro dei credenti su di la pace ebbe a dire: cosa li prende che Allah li stermini? Formulano l'intenzione di pronunciare il versetto più magnifico nel libro di Allah, ma ritengono che enunciarlo ad alta voce sia un'innovazione.
nel tafsir al-Askari dell'imam al-Askari su di lui la pace, e nel kitab al-Tawhid di Sheikh al-Sadur si narra che l'imam al-Askari su di lui la pace ebbe a dire: chi tra i nostri sciiti la trascura la bismillah verrà messo alla prova d'Allah con una sventura onde riponga l'attenzione al ringraziamento e a lodarlo e venga compensata così la sua mancanza. Abbiamo detto che la bismillah è una formula che viene ripetuta all'inizio di tutte le sure coraniche, all'infuori di una. Detto questo, una legittima domanda sarebbe chiedersi se il significato di ognuna di queste bismillah sia sempre il medesimo oppure se esso muti con il cambiare della sura nella quale viene posta. In altre parole, ci stiamo chiedendo se ogni bismillah espressa nel Sacro Corano abbia un suo significato particolare e specifico, oppure se tutte le volte che ci imbattiamo nella bismillah durante la recitazione del libro sacro stiamo pronunciando un unico significato. Secondo non pochi sapienti, la bismillah è parte integrante di ogni sura e quindi ha un significato a sé. Si tratterebbe dunque di comunione del termine ishtirak lafs e non di comunione di significato ishtirak ma'ana. Non è dunque sorprendere notare come diversi giuristi abbiano detto nei loro responsi legali che se durante la preghiera rituale viene pronunciata la bismillah senza aver specificato la sura che si intende recitare, essa dovrà essere ripetuta correttamente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.